In studio Alberto Andreani, torniamo in apertura all'arresto del proprietario della discoteca Le Constellation di Crans-Montana dopo un interrogatorio di oltre 6 ore davanti alla procura di Sion. Fino a ieri pomeriggio il Ministero Pubblico Vallesano escludeva l'arresto della coppia che gestiva il locale andato a fuoco nella notte di Capodanno, ma ora sono emersi i rischi concreti di una fuga all'estero, in particolare verso il paese d'origine dell'uomo, ovvero la Francia, che non prevede l'estradizione per i propri cittadini. La decisione segna un cambio di passo da parte delle autorità giudiziarie vallesane, che hanno pure disposto gli arresti domiciliari per la compagna dell'uomo. Adesso si attendono le conferme dal giudice dei provvedimenti coercitivi. In Iran assume una dimensione preoccupante l'ondata di proteste popolari in corso da fine dicembre. 217 manifestanti uccisi è il bilancio delle vittime fornito da un medico locale alla rivista Time. La stessa fonte che ha chiesto l'anonimato si riferisce alle cifre di 6 ospedali della capitale Teheran. Le organizzazioni per i diritti umani forniscono invece un bilancio di 51 morti. Il blocco di internet nel paese rende difficile la verifica di questi dati. Ucraina e Stati Uniti potrebbero firmare a Davos un accordo per la ricostruzione del paese, lo scrive il quotidiano britannico Telegraph, evocando un incontro a margine del prossimo Forum Economico Mondiale. Il piano mira a raccogliere circa 800 miliardi di dollari in un decennio per ricostruire l'Ucraina e rilanciare la sua economia. Intanto però nel paese proseguono gli attacchi russi, un centinaio i droni distrutti nelle ultime 24 ore dalla contraerea ucraina. Ne dà notizia l'agenzia di stampa ufficiale, che riferisce pure di nuove vittime nella regione orientale di Donetsk. In Ticino si prospetta una riforma delle rette per le case anziani. Lo ha anticipato ieri sera il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, ospite della trasmissione Patti Chiari. La modifica principale del sistema di calcolo, ha spiegato il responsabile della sanità e della socialità, riguarda lo sgravio della sostanza immobiliare per chi paga il massimo della retta perché possiede un'abitazione. Il nuovo sistema, rassicura infine De Rosa, rimarrà equo e terrà conto della capacità economica e finanziaria degli ospiti delle case per anziani. Altri dettagli si conosceranno fra qualche settimana. Oggi a sud delle Alpi solo in parte soleggiato, dal pomeriggio vento da nord inizialmente nelle valli e poi anche in pianura, oltre Alpe coperto con nevicate continue in montagna e intermittenti sulle pianure. Domani ben soleggiato a sud e ancora ventoso soprattutto al mattino, a nord ancora qualche nevicata e poi ampie schiarite.
E buon anno anche da parte del team di Diamoci una mano, bentrovati da parte di Clarissa Tami. Torna a questo spazio dedicato a chi tende una mano, a chi la mano la prende, a chi la dà. Insomma, Diamoci una mano, uno spazio importante per chi aiuta gli altri e per chi dedica il proprio tempo libero, chi lo trova, insomma, e lo investe per aiutare chi è vicino. Oggi partiamo, anzi parte quest'anno con degli ospiti meravigliosi, ovvero pedibus.ch. Allora iniziamo la puntata con una riflessione di Jean-Jacques Rousseau. Non ho mai meditato tanto, non ho mai ideato tanto, né scritto tanto se non in viaggio, quando i miei piedi mi davano l'impulso. Oggi riflettiamo su qualcosa di così elementare da essere quasi invisibile: il cammino. Quando parliamo di mobilità, la nostra mente corre subito alla velocità, all'efficienza, a motori e carburanti. La società moderna ci ha educati a saltare il tragitto, a ridurlo ad un tempo morto da colmare, dimenticando che l'atto di fare un passo è in sé un momento di presenza. Tutti noi pensiamo al tragitto casa-scuola come ad una routine frettolosa e di poco valore. Oggi ospitiamo l'associazione pedibus.ch, che parte proprio da un'idea semplice e allo stesso tempo potente: trasformare l'andare a scuola a piedi in un'avventura educativa. Il pedibus non è solo un modo per liberare le strade dalle auto, ma è il primo passo che restituisce ai bambini la libertà di crescere autonomamente, imparando a conoscere e vivere la propria comunità. Insieme ai nostri ospiti, oggi vogliamo riflettere appunto sul valore dell'autonomia e allora do il benvenuto alla coordinatrice di Pedibus Ticino, Caterina Bassoli. Buon sabato mattina, Caterina. Chiedo subito a te, insomma, una prima riflessione appunto dettata da queste parole.
Grazie, buon sabato mattina a tutti, grazie per questo invito e per la bellissima introduzione che hai fatto. Effettivamente ho ascoltato proprio con interesse la tua introduzione e trovo che sia bellissima proprio perché hai capito quello che è lo spirito del Pedibus, che ha diverse anime in realtà, ovvero è un modo sì di accompagnare i bambini a scuola, ma è un modo di godersi un percorso, è un modo per rallentare, è un modo per unire. E sono felice, ecco, di essere qui oggi proprio per poter esplicitare, per poter far vedere anche a chi non lo conosce quali sono tutte queste facce del Pedibus, tutte queste anime che ha.
Ecco, mi chiedo come mai Caterina si è coinvolta con così tanta passione in questo progetto. Qual è la scintilla che è scattata dentro di te? Da che cosa soprattutto?
Allora, io ho iniziato ad essere coinvolta nel Pedibus ormai tanti anni fa, i miei bimbi erano piccoli e andavano alle scuole elementari ed è stato un coinvolgimento molto spontaneo, molto informale. All'inizio semplicemente accompagnavo a scuola i bambini alternandomi con altri genitori senza neanche sapere in realtà che stavo facendo qualcosa che si chiamava Pedibus. Conosciuto poi questo progetto dell'ATA, Associazione Traffico Ambiente, che ha istituito un coordinamento in Ticino nel 2015, quindi sono passati ormai parecchi anni, ecco che come dire, questo progetto ha preso piede proprio nella mia vita e ovviamente nella comunità che mi circondava. È diventato poi negli anni successivi un vero e proprio lavoro che mi permette però di fare qualcosa che veramente sono contenta perché mi piace, cioè mi fa stare a contatto con le famiglie, con la gente e di unire tante volte quello che forse un po' manca, cioè le famiglie, la comunità con le istituzioni per quello che riguarda ovviamente il tema della mobilità dolce, della mobilità sostenibile. Quindi fare qualcosa che, continuare a fare qualcosa che fa bene ai bambini, agli adulti, agli anziani e un po' a tutta la nostra comunità.
Allora, saluto anche le altre ospiti di questo sabato mattina. Devo dire un sabato mattina al femminile. Ringrazio e saluto Nadine Betti De Vittori, giusto?
De Vittori,
ecco.
No, nessun problema, Clari. Grazie.
Grazie Nadine, volontaria, coordinatrice delle linee Pedibus e Bicibus di Arbedo Castione, responsabile del gruppo genitori La Gang dell'Asinello. Insomma, tu ti occupi di parecchie cose, mi sembra di capire. Come arrivi tu a conoscere Caterina? Perché ti coinvolgi così in questo progetto?
Allora, io e Caterina ci conosciamo dal 2020, dalla nascita del gruppo della gang dell'Asinello di Arbedo Castione. Abbiamo cominciato con sperimentare questo Pedibus con di pochi bimbi all'inizio e poi alla fine, adesso siamo metà di mille, no, siamo un bel gruppo affiatato e grazie a Caterina siamo riusciti a creare questo bellissimo progetto e creare qualcosa di nuovo su Arbedo Castione, dando una parte extra al Pedibus, cioè noi non facciamo solo esclusivamente la camminata mattutina, ma coinvolgiamo i nostri ragazzi anche durante le settimane o durante le settimane di vacanza con attività extrascolastiche. Quindi tutto quello che è magari laboratori, festicciole, discoteche, lavoretti di Natale, biscotti e chi più ne ha più ne metta. E quindi ho presentato un po' questo mondo. Io sono davvero orgogliosa di poterlo trasmettere al nostro territorio. I nostri bambini sono felicissimi di farne parte e tutti gli anni abbiamo nuovi riscontri di nuovi ragazzi che ci seguono, ecco.
Ok, diamo anche il benvenuto a Raffaella Zanni, volontaria coordinatrice delle linee Pedibus di Caslano. Tra l'altro i volontari ricevono anche un piccolo gettone, vero?
Sì, esatto. Buongiorno a tutti, sono grata, emozionata anche di essere qui. Si sente, le mie origini si sentono con la mia S, vabbè. E sì, sono coordinatrice, ma ci tengo a dire che mi aiutano altre due persone, perché comunque col fatto che prendiamo un piccolo gettone per quanto riguarda solo le tratte, e invece per la gestione tutto il resto siamo totalmente volontari e siamo in realtà in tre. Io mi occupo più, diciamo, delle questioni logistiche giornaliere, e le mie altre due colleghe si occupano della gestione dei numeri, perché è importante anche quello, e anche delle relazioni con il municipio. Sì.
Ecco, dateci un'idea di quanti sono i tragitti, quanti bambini sono coinvolti, quanti volontari e qual è anche l'impegno, perché magari qualcuno è all'ascolto e così avrebbe voglia, oppure gli viene gli scatta la molla e vorrebbe partecipare a pedibus.ch. Ci sono ancora delle tratte libere, tra virgolette?
Allora, i numeri del Pedibus in Ticino sono in costante crescita. Dal 2015, quando il Pedibus è approdato, come dicevo prima, in Ticino con 15 linee, nel 2025 posso dire le linee erano 136, nel 2024, nel 2025 i numeri sono ancora secretati, faremo un comunicato stampa breve per dire quanti erano, ma posso già anticipare che sono ulteriormente cresciute, quindi ci sono linee veramente sparse un po' in tutto il cantone, ma evidentemente c'è ancora ampio margine di crescita, perché non tutti i municipi, non tutti i quartieri hanno una loro linea Pedibus, che è invece potenzialmente virtualmente creabile, diciamo così, dai volontari sul territorio. Ci tenevo solo a chiarire un piccolo punto, perché presentando Raffaella hai detto che percepiscono un piccolo gettone di presenza dal municipio. Questa è una cosa che dipende dai municipi. Normalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, i volontari, ecco, non ricevono nulla dal municipio, e invece in alcuni casi sì. Ecco, quindi questa è un po' una cosa da chiarire, non che uno si aspetti, diventando volontario, di ricevere comunque qualcosa.
Quanti sono i volontari per Pedibus e quanti i bambini, più o meno?
Sì, allora, più di 400 volontari e più di 1700 i bambini in Ticino.
Quali sono le linee, insomma, nei vostri sogni, la priorità di linee che mancano ancora, qual è?
Ma difficile, nel senso che è difficile dare una risposta. Il Pedibus, questa è un po' la premessa, è un progetto partecipativo veramente molto flessibile. Questa è secondo me la sua forza, nel senso che ogni linea viene costruita proprio dalle famiglie che vi partecipano. Ci sono linee con solo due famiglie che partecipano, per noi è il minimo per ufficializzare, diciamo così, una linea. Ci sono linee con più di 20-25 bambini e quindi famiglie che partecipano. Ci sono linee che camminano per pochi metri, poche centinaia di metri, e linee che camminano magari per quasi un chilometro.
È la più lunga quella di un chilometro?
Credo di sì, nel senso che appunto di solito oltre il chilometro anche i municipi spesso mettono comunque a disposizione i pulmini scolastici, per cui poi i bambini, soprattutto più piccoli, utilizzano quelli. E questo per dire che appunto le linee sono molto varie e ogni famiglia può trovare la sua e il suo perché. Mi spiego meglio: una famiglia che abita in un quartiere cittadino può trovare interessante il Pedibus perché il traffico è molto intenso la mattina, e per cui vedere nel Pedibus un modo per dare maggior sicurezza ai bambini, che possano andare a scuola a piedi accompagnati, quindi sempre con la supervisione di un adulto, questo è importante dirlo, in modo sicuro. Viceversa, bambini che abitano in località più discoste apprezzano magari anche il discorso di fare un percorso un po' più lungo attraverso magari le campagne, veramente godersi il percorso. Quindi effettivamente i Pedibus possono nascere per motivazioni diverse, con scopi diversi e in luoghi diversi. Quindi in questo senso voglio dire, appunto, c'è la possibilità di creare nuove linee ancora un po' ovunque nel cantone, anche se sono, direi, comunque abbastanza ben distribuite.
E ovviamente va tutto l'anno, pioggia, neve, insomma, Pedibus non si ferma.
Certo, questo è quello che noi perlomeno ci auguriamo. Essendo gestito da volontari, nessuno, è ovvio, andrà a controllare se in caso di pioggia una linea o l'altra funzionano veramente oppure no. Però è chiaro che noi invitiamo tutti a partecipare, diamo anche del materiale gratuito ai partecipanti, in modo che anche in caso di pioggia i bambini abbiano la loro mantellina bella visibile, gli accompagnatori e l'ombrello, per cui questo ovviamente è quello che noi ci auguriamo.
Tutto brandizzato.
Certo, oh. È bellissimo, bellissimo, non si può vedere niente in radio, ma
il brand è bello. Sì. Tra l'altro, dicevi, sono aperte appunto le iscrizioni per nuovi volontari, lo si può fare tramite il sito internet, si può prendere contatto con voi?
Assolutamente. Allora, il primo passo più facile, diciamo, da fare per persone che vogliono mettersi a disposizione come volontari è contattare l'assemblea dei genitori, il municipio, la direzione scolastica del proprio comune. Spesso delle linee esistono già e quindi è molto semplice in questo modo proporsi come volontari e aggregarsi alle linee. Viceversa, se delle linee non esistono nel proprio quartiere, si può contattare il coordinamento cantonale alla mail ticino@pedibus.ch oppure sul sito www.pedibus.ch, ci sono gli altri contatti anche telefonici, WhatsApp, e mettersi appunto a disposizione segnalando il quartiere evidentemente di residenza e magari già anche la propria disponibilità in termini di giorni e orari, perché il Pedibus può funzionare tutti i giorni sulle diverse tratte di andata e ritorno da scuola, ma anche solo un giorno a settimana.
Se avete voglia di condividere i vostri ricordi, le vostre storie, magari qualche aneddoto legato al tragitto casa-scuola, fatelo allo 076 321 11 13.
Dry spell, Jimmy Rogers on the loose.
Torniamo questa mattina, diamoci una mano a parlare di Pedibus, di quanto sia importante il tragitto casa scuola, non solo limitato al fatto di camminare fisicamente, ma proprio come un tragitto educativo anche per i ragazzi, per iniziare a conoscere la consapevolezza, l'indipendenza, l'autonomia. Vorrei salutare e dare il benvenuto ad altre due ospiti che abbiamo questa mattina, ovviamente Mariluz Besomi Candolfi, infermiera psichiatrica, insomma una donna dalle mille virtù, una delle nostre ospite fisse, la conoscete bene, e vorrei dare il benvenuto anche a Elisabetta Ghini, che è volontaria per il tragitto Bellinzona. Elisabetta,
sì, Ravecchia Nocchia, l'asilo Nocchia, sì, buongiorno.
Elisabetta Ghini, volontaria
conducente.
Elisabetta, ecco, come...
Sono semplicemente conducente, ho cominciato dopo il Covid, una linea che si è ripresa perché naturalmente cambia la frequenza dei bambini, ci sono bambini anno zero e bambini invece densi in altri anni.
Ma come scopri Pedibus? Per quale motivo? Perché
è una cosa, un'avventura. Certo, sono la nonna del Pedibus.
Sei la nonna del Pedibus, però non hai i tuoi nipoti diretti.
Non ho
giusto?
Nipoti diretti.
Sono tutti i tuoi nipoti.
Esatto, sono tutti i miei nipoti.
Questo lo possiamo cogliere anche l'occasione per una parentesi, Caterina, perché non è che i volontari devono per forza avere figli o nipoti.
Sono assolutamente ben voluti anche conducenti che non hanno bambini in famiglia, diciamo, che camminano sulla linea,
come l'esempio appunto Elisabetta.
Esatto.
Com'è che arrivi tu a conoscere Caterina? Perché ti appassioni a questo tragitto?
Mi sono appassionata subito perché è stata un'occasione che ha offerto Pro Senectute, dove sono anche volontaria. Durante il Covid non si poteva fare gli incontri nei luoghi chiusi e hanno predisposto questa collaborazione col Pedibus. Diversi anziani, persino il re del Rabadan di Bellinzona, hanno aderito e accompagniamo i bimbi.
Ecco, quant'è l'impegno e la logistica, perché ci sono proprio i turni di lavoro,
sì.
Ditemi, no?
Certo,
è
ci
così.
Sono i turni, perché le scuole hanno il loro orario, i bambini devono essere in orario e quindi bisogna svegliarsi presto, essere sul posto quando arrivano, convergono mamme e bambini, e poi avventurarsi nel tragitto. All'inizio eravamo in due, adesso che ho fatto pratica mi avventuro da sola, dico la verità, è proprio interessante, molto bello.
Ecco, secondo te, appunto, qual è, perché è così importante questo tragitto?
È una grande opportunità, un'opportunità di fare amicizia, di assumersi delle responsabilità e anche di giocare, di fare una cosa giocosa. Tante volte i bambini non vogliono lasciare i genitori, si attaccano alla mamma. Poi dopo, quando vedono che si comincia a camminare, subito si appassionano. Veramente, diceva Osé che c'è il non luogo, il Pedibus è il super luogo dove proprio c'è la condivisione dei sentimenti, degli atteggiamenti,
perché poi si chiacchiera, ci si confronta,
certo, si fanno i giochi, certo, camminando, il gioco delle parole, il gioco degli animali,
sì, ma... Ecco, questi giochi li date voi,
no,
Caterina,
no,
li pensate...
Sono giochi verbali.
Esatto, no. Però sono delle idee che ognuno porta, il volontario,
certo,
porta autonomamente.
Certo. Sì, certo, c'è stata una mamma che le ha ideati e poi noi abbiamo continuato.
Ogni linea, come dicevo prima, è proprio a sé e trova le sue dinamiche, i suoi giochi, le sue regole e si gestisce in modo autonomo proprio con le famiglie che partecipano, quello di cui hanno bisogno i bambini e le famiglie che partecipano al Pedibus. Sono loro che decidono, trovano delle idee. Chiaramente noi come coordinamento possiamo aiutare, dare degli spunti. Per esempio abbiamo organizzato anche delle formazioni per i volontari che ci hanno esposto magari delle problematiche di gestione con alcuni bambini, e quindi formazioni con professionisti che hanno potuto aiutarli in questo. Però in linea di principio, ripeto, noi ci mettiamo come coordinamento a disposizione per dare gli strumenti, poi ogni linea trova veramente quello che è il suo percorso. Trovo che sia proprio interessante e bello questo del progetto.
Ci sono dei turni di lavoro, giusto? Com'è che funziona?
Sì.
Con quanto anticipo date?
C'è da fare, sembra, l'organizzazione. Adesso magari sì, la responsabilità non varia se gettone per dire, però comunque quando si è leggermente retribuiti, io il carico me lo sento aspetto di più, sinceramente, perché comunque giustamente i contributi vengono dati a livello municipale ed è giusto dare un servizio anche DOC, no?
Però anche senza contributo, voglio dire, no, Caterina, tutti i volontari prendono, immagino, molto seriamente questo tragitto. Ecco, mi chiedevo un po' come vi organizzate, cioè quanto tempo il genitore riceve i turni di, tra virgolette, volontariato.
Questo dipende proprio anche questo da linea a linea, perché ci sono linee, come dicevo prima, magari molto piccole, con 2, 3, 5 famiglie che partecipano, e in realtà magari non è neanche necessario fare dei turni a inizio mese o inizio settimana, perché ci si messaggia semplicemente su WhatsApp o ci si incontra davanti a scuola e semplicemente ci si chiede: domani vai tu, mercoledì vado io, no, venerdì c'ho il parrucchiere, per favore vai tu. Ecco, in modo veramente molto semplice e spontaneo. È chiaro che dove ci sono linee più istituzionalizzate che coinvolgono molte più famiglie, e questo è il caso per esempio di Caslano, è chiaro che è necessario avere dei turni, anche perché non ci si può permettere di lasciare un turno scoperto, evidentemente.
E certo. Un volontario, Elisabetta, quanti tragitti a settimana fai?
Io faccio solo 2 giorni, 2 mattine, che va, si va, si portano e poi si lasciano i bambini e poi si vanno a riprendere, e magari c'è anche un'altra volontaria che va a riprenderli. Non è detto che sia lo stesso che li porta o li prende. Noi facciamo una linea lunga, molto bella, pittoresca, che sono quasi 2 chilometri.
Ah, attenzione, quindi ci abbiamo...
C'è una... sì,
è lunga.
Sì.
È bella lunga, quindi sì, perché insomma l'attività fisica che fa bene.
Certo. E certo, perché anche la mattina, soprattutto quest'anno, era sotto zero, i bambini dicevano: qui fiocca la neve, prendiamo gli sci, quando ci portate gli sci. È una cosa simpatica. Dopo si scende, si consegnano i bambini alle maestre, si comunica chi verrà a riprenderli. Ecco,
quindi quanti tragitti al giorno, volendo, uno può fare, sia l'andata che il ritorno?
Certo, volendo sì. Però magari il bambino piace anche cambiare. Sì.
Certo.
Certo, dopo noi andiamo e... Adesso sono diversi anni, all'inizio i bambini, se erano, non ero di famiglia, mi accettavano con molta freddezza. Adesso invece si sono lasciati andare.
Ecco, ditemi anche quali sono i vostri ricordi personali legati al tragitto casa-scuola Mariluz.
Ma io personalmente faccio parte ancora di quella generazione che si trovava per strada praticamente da sola e diventava un'aggregazione spontanea fra bambini. Però la società è veramente un po' cambiata. Non che una volta fosse tutto pittoresco, però è vero che il sentimento, il bisogno delle famiglie anche di sentire sicurezza, di sapere di donare in fondo la cosa più preziosa che hanno per loro, cioè il loro figlio, nel tragitto casa-scuola è molto importante. Quindi questo servizio è veramente importantissimo. Mi è piaciuto questo pensiero del super luogo dove si iniziano delle cose, diventa veramente qualcosa di molto più ricco, molto più anche intergenerazionale, no? In fondo, come età. E ogni meraviglioso viaggio comincia sempre con un passo, no? Quindi Pedibus è proprio il nome principe della situazione. E appunto nei miei ricordi d'infanzia ho effettivamente il gruppetto di amici che partivamo tutti insieme per scuola. È vero che a scuola il tragitto diventava davvero un mondo di avventure, dove già noi stessi ci creavamo, no? Magari gli indiani dietro gli alberi, perché una volta c'erano i western, no? Adesso vabbè, c'è altro. Però è bello questa cosa, anche perché noi avevamo un'infanzia magari meno diretta, forse positivo, forse negativo. Adesso in fondo nella nostra infanzia, che vediamo nei nostri figli, nipoti, figli di amici, è forse un pochettino più diretta. Positivo anche quello, tutto sommato, è educativo anche quello. Però è importante in ogni caso riuscire poi a tirar fuori dai ragazzi il mondo che hanno dentro, perché non sono più così abituati ad attrezzarsi a farlo da soli, no? E quindi credo che queste linee, bellissimo questo pensiero di dire ci sono le linee, no? Ci sono le linee, anche questo brand tutto uguale che fa identificare davvero uno spazio, un tempo, un luogo che si sta muovendo verso la scuola, verso il mondo. Ma io la trovo un'immagine fantastica, veramente fantastica.
Elisabetta, i tuoi ricordi del tragitto casa-scuola, dove eri, quanto era lungo?
Sono tanti, soprattutto quando i bambini si mettono a piangere. C'è stata una volta che quasi non si capiva perché, cioè, se uno piange anche l'altro si mette a piangere. Allora c'era una mamma simpaticissima che li ha fermati e ha detto: adesso bambini, noi scendiamo dal pedibus e prendiamo l'ambulanza. Si sono tutti messi a ridere, siamo andati all'asilo.
E invece il tuo tragitto personale di quando eri bambina, tu, il tuo tragitto a casa scuola, com'era? Con chi lo facevi?
Ero sempre in compagnia, ci trovavamo due ragazzine e poi si camminava. La scuola era una specie di Santa Sanctorum, per cui non si toccava, ed era un tragitto quasi religioso, quasi un trascendente, cioè si arrivava in un luogo sacro. Per cui io ho questo ricordo soprattutto di portarmi dietro, di andare in un santuario. Ecco. Per me la scuola è stata sempre un'istituzione.
Si dava più libertà e più autonomia. Un tempo c'era anche più sicurezza, immagino, rispetto ad oggi, il tragitto.
Certo. Il tragitto era tranquillo e c'era soprattutto una cosa mentale. Non eravamo abituati a chiacchierare o a... eravamo abituati a comportarci in un modo molto molto compito, molto...
Però era normale andare a scuola da soli?
Sì, era normale.
Rispetto ad oggi?
Sì, era sempre a piedi, era a Bologna e quindi si transitava lungo il centro storico e si arrivava...
Cioè i genitori erano meno apprensivi rispetto ad oggi?
Molto, sì. C'erano delle regole diverse, c'erano delle situazioni proprio molto più semplici. Ha ragione a dire che era un mondo più semplice, più, non dico naturale, perché, però era, non c'era l'idea di avventura come c'è adesso. Adesso c'è un'idea strana dell'avventura.
Forse un mondo più consapevole, sì. Anche, perché purtroppo, o per fortuna...
Anche tu andavi da sola, Mariluzzi, i tuoi genitori non erano apprensivi.
No. Ma mia mamma sì, lo è sempre stata, mio papà un po' meno, però c'era meno consapevolezza in realtà
dei pericoli,
certo. Del mondo, perché l'informazione positivo o negativo ce n'era molto meno. Mm. Il nostro mondo si fermava appunto da casa nostra, al campetto di calcio, alla scuola. Cioè invece adesso il mondo per i nostri ragazzi, sì. Sono in Australia, come sono a New York, come sono sotto casa, e quindi la percezione di pericolo. Tutto sommato io penso che in fondo viviamo quasi in un mondo, fra virgolette, più sicuro su certe situazioni, con genitori più attenti, una società più proattiva anche nel vedere determinate cose, e nello stesso tempo invece la percezione, la cappa di pericolo, di mondo pericoloso è aumentato un po', perché c'è anche a volte, a dipendenza delle situazioni, anche forse un insistere troppo sulle parti negative del mondo, anche dove magari non ci sono nemmeno neanche così, si trasmette, si vuole anche quasi dare per mille ragioni, mille interessi, una percezione di mondo molto pericoloso. E nello stesso tempo è anche vero che io stessa come madre, io mi rivedo, mia mamma era apprensiva, ma io forse anche di più. Cioè io, mia figlia, con la scuola, con la scusa che tanto io andavo di strada, andavo a lavorare nello stesso posto, io non ho nessun problema a dire che ho accompagnato mia figlia in auto a scuola fino alla quarta liceo, cioè una cosa fuori da ogni logica se fossimo stati negli anni 60.
Se volete condividere i vostri pensieri, magari abbiamo stimolato così qualche interrogativo, condividetelo con noi allo 076 321 1113.
One, due, tre, four. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola.
Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino.
Baciami ancora.
Si torna ad aprire quel cassetto della memoria legato al tragitto casa-scuola, lo facciamo questa mattina, diamoci una mano con pedibus.ch. Ringrazio ancora le ospiti. Ecco, Caterina, Raffaella, ditemi un po' i vostri ricordi legati al vostro tragitto. Quando eravate bambine voi, qual era il tragitto, con chi lo facevate?
Allora, il mio tragitto era un po' particolare. Io sono cresciuta a Milano, l'elementare l'ho fatta a Milano, e il mio tragitto era cortissimo, in verità penso 300 metri, ma super impegnativo dal punto di vista del traffico, perché attraversavo tipo una strada a tre corsie, più c'erano altri due attraversamenti, praticamente attraversavo soltanto e arrivavo a scuola.
Cioè, praticamente era una missione, esatto, di sopravvivere.
Esatto. Cioè, mia mamma, ricordo, mi guardava dal balcone di casa, mi guardava attraversare finché arrivavo praticamente a scuola. In tutto questo, quindi, effettivamente,
cioè, da sola, senza da nessuno, sola, con tua mamma che guarda dalla...
Esatto, per non perdere tempo, immagino, ad accompagnarmi, perché in fondo io aspettavo il semaforo che fosse verde. Tutto sommato non era così pericoloso in sé l'attraversamento, devo dire, anche se c'erano molte auto. Però questo effettivamente mi fa pensare al discorso che è già stato stato affrontato, primo della percezione della sicurezza o dell'insicurezza, come è cambiata negli anni. E poi il fatto che in realtà non sia solo una questione, io penso, per i genitori di sicurezza o meno, ma anche di, in fondo, praticità, comodità, tempo a disposizione o meno per accompagnare i propri figli, perché poi anche lì da distinguere, si accompagnano a piedi, quindi prendendosi il tempo, si accompagnano in auto perché magari si va poi a lavorare, appunto come si diceva prima, una possibilità, se io sono già sul percorso per andare al lavoro e utilizzo l'auto, perché non portare anche mio figlio direttamente con me? È vero che in tutto questo, se ci pensiamo, si perdono tante cose, facciamo perdere tante cose ai nostri figli. Io adesso sicuramente non ho un bel ricordo del mio percorso a casa scuola di quando ero bambina, ma ricordo però l'emozione e la sensazione di arrivare a scuola e di sentirmi orgogliosa di averlo fatto comunque da sola, a piedi, in autonomia, di aver conquistato comunque delle competenze. Per cui penso che su tutti i percorsi i nostri figli hanno l'opportunità di crescere in un modo o in un altro, osservando magari la natura intorno a loro, oppure affrontando delle sfide, perché no, che possono essere il traffico, possono essere le relazioni con gli altri bambini o con altri adulti che incontrano lungo il cammino.
Ecco, il concetto di pedibus nasce e viene introdotto in Australia la prima volta nel 1992 dall'ambientalista David Engwich, quindi nasce come un progetto green, dobbiamo dire questo, in realtà poi si sviluppa come progetto di mobilità, un progetto sociale educativo.
Assolutamente, è chiaro che come è nato il pedibus, poi si va un po' forse nella mitologia anche, no, del pedibus, sono passati ormai così tanti anni, ma lo scopo principale era quello chiaramente di un ritorno a una mobilità più sostenibile, cosa che prima, come dicevamo, era normale e invece col passare degli anni lo è diventato molto meno. Accanto a questo però il pedibus ha sviluppato molte altre, diciamo così, competenze da dare ai nostri figli che non riguardano solo la protezione dell'ambiente, la cura per il mondo che ci circonda, ma anche la cura per gli altri, per esempio proprio per le relazioni, come dicevo prima, anche che si instaurano fra i bambini e i genitori. Chiaramente ci possono essere degli episodi di litigi, adesso non voglio dire di bullismo, ma magari qualcuno anche lo può percepire in questo modo, ma grazie all'unione del gruppo, grazie magari anche all'adulto che può fare da intermediario, tutte queste situazioni diventa più facile risolverle e andare oltre, e quindi imparando anche qualcosa. Chiaramente poi rimane centrale il tema della sicurezza, perché ovviamente i bambini non solo hanno un adulto che li accompagna e che quindi monitora sulla loro sicurezza, ma andando a piedi giorno dopo giorno imparano, assimilano veramente quelle regole che la polizia sicuramente insegna a scuola, nelle classi, tutti gli anni, ma che se il bambino ha una giornata, due giornate all'anno dedicate a questo, chiaramente, come sappiamo, è molto diversa la teoria dalla pratica quotidiana. Quindi anche in questo senso il pedibus diventa molto utile proprio per la conquista dell'autonomia del bambino sul percorso.
Mi hai fatto venire in mente in fondo anche il valore dei riti di passaggio nelle società. Adesso se ne perdono sempre di più nella nostra, perlomeno nella nostra, chiamiamo, società occidentale, mancano sempre di più un po' i riti di passaggio. Uno fra quelli era proprio affrontare il mondo da soli, no? Cioè, nelle tribù si mandavano, vabbè, i ragazzi a fare la loro guerra personale in mezzo alla natura di notte, dovevano anche semplicemente dormire fuori una notte in foresta da soli, diventava una grande avventura e una grande prova di rito di passaggio dall'età, diciamo, un po' infantile a preadolescente, adolescente. In fondo anche andare a scuola è veramente una gran conquista, ed è una vera conquista, e nello stesso tempo il pedibus ha questo gran valore di dare un certo equilibrio anche fra quello che è il bisogno di autonomia dell'essere umano, ma anche il bisogno di sicurezza dell'essere umano. E in questo momento stiamo parlando anche di minori, quindi anche di bisogno di sicurezza anche dei loro genitori. oltre poi alla grande necessità a volte di conciliare anche il lavoro, la famiglia e quant'altro, è già stato accennato, a volte il pedibus è veramente oro colato per qualcuno che deve recarsi al lavoro magari anche prima dei propri figli o subito lì vicino, e quindi è sicuramente un ottimo servizio anche di mondo di relazioni, appunto, che comincia, ma in un certo senso un po' controllato, no?
Certamente, quello che spesso poi mi viene anche raccontato dai partecipanti al Pedibus è che alcune volte ci sono genitori che non possono accompagnare, quindi non possono rendersi disponibili per questioni lavorative o familiari, personali, per l'accompagnamento a scuola, però possono magari ospitare sul pranzo i bambini o degli altri, ecco, dei vicini, o rendersi disponibili per altre questioni, piuttosto che partecipare ad altre attività extrascolastiche. Questo mi viene da pensare, ne parlavamo prima, il gruppo La Gang dell'Asinello di Arbedo, dove organizzano veramente tante attività extrascolastiche dove i bambini vengono comunque intrattenuti anche fuori orario, diciamo, quindi molti genitori possono approfittare di questo, quindi c'è uno scambio, un autoaiuto fra le famiglie che trovo sia importantissimo, ecco.
Raffaella.
Ecco, mentre voi parlavate delle elementari, dei ricordi, stavo pensando ai miei ricordi. Io darò una visione un po' diversa rispetto, perché io delle elementari mi ricordo, non sono mai stata una gran studiosa, devo dire la verità, ho iniziato a studiare tardi, quindi voglio dire, non mi ricordo le lezioni, assolutamente. Mi ricordo il tragitto e mi ricordo che quando lei ha parlato, mi ricordo che giocavamo agli antichi greci e romani. Il tragitto me lo ricordo perché avevo un bambino che...
Dove eri, Raffaella?
Io sono cresciuta nelle colline romagnole, non si sente, tanto inutile che lo neghi. In un paese dove ci sono pochissimi abitanti, c'erano pochissimi abitanti, quindi il tragitto assolutamente a piedi.
Da sola?
Sì, da sola.
I genitori quindi sereni?
No, mia madre mi cacciava fuori a calci perché non volevo andare mai. Ma avevo questo bambino, compagno di scuola, che mi arrivava praticamente alla cintura, perché io sono sempre stata alta rispetto, cioè, per dirti, nelle foto mi mettevano con la maestra sempre dietro, e che mi stalkerava, mi aspettava e mi minacciava di picchiarmi. Io mi ricordo questo, e mi ricordo anche che sono fuggita da scuola due volte, mia madre mi ha ritrovato nel letto tornando dalla spesa, mi ricordo. Quindi questa è un altro, no? Un altro aspetto del fatto che io non andavo a scuola volentieri, avevo paura di sto tizio, che di sto bambino piccolo, che però una tigna che mai mi diceva poi ti meno, sempre questa mano così.
Ma poi alla fine ce l'ha fatta o no?
Sì, l'ho anche presa a volte.
Lei presa?
Cosina. Sì, no, però era più la minaccia che mi spaventava.
Ma questo bambino era proprio...
Diciamo che era un bullismo
dell'epoca.
Questo bambino non so dov'è adesso, ma non penso che fosse molto, che sia rimasto un po' così, credo. E no, io non ero in grado di difendere una pirla, cioè proprio... Però è una versione diversa, nel senso, magari se ci fosse stato il pedibus...
Lo mettevano in riga.
Ai miei non l'ho mai detto, per esempio, magari l'hanno saputo dopo, però sarei andata un po' più serena, penso. Cioè questo,
certo.
Poi magari si ricordano solo certe cose, sicuramente avrò vissuto dei momenti bellissimi, avevo solo sta scala di 50 scalini per arrivare a sto muro che mi sdrenava la mattina, non c'era. E, ecco, quello volevo vedere per dire sul fatto della sicurezza.
Cioè,
poi un'altra cosa che volevo dire rispetto a quello che ha detto lei delle...
La Mariluz, dici?
Sì. Del fatto
del
più che altro del cambiamento che c'è stato in questi anni, perché io ho 8 anni che praticamente ho figlio grande, ma poi sono rimasta sempre dentro, insomma,
e
credo che rimarrò perché non troverò nessuno che mi sostituirà, immagino, finché potrò. E però ecco, devo dire che le esigenze delle famiglie sono molto cambiate in questi anni, sono evolute, nel senso che abbiamo iniziato che c'erano tantissime madri che partecipavano, e invece adesso ho notato che le famiglie hanno più bisogno che poter partecipare, cioè le famiglie in cui lavora solo il padre sono pochissime ormai, e c'è anche un segno, si vede, di necessità maggiore adesso rispetto a 8 anni
di necessità
fa.
O anche di autonomia da parte delle donne che hanno voglia di avere loro spazio professionale,
sì, anche,
di avere la loro libertà, la loro indipendenza.
Sì,
ecco,
sì,
io la leggo anche da quel punto di vista, come una conquista,
sì,
anche,
sì, sì.
No?
No, ma...
Cioè, non solo un affetto di bisogno, però penso che sia un bel esempio avere una mamma che si impegna anche
sì,
professionalmente.
Diciamo che è più difficoltoso per le famiglie organizzarsi e quindi il servizio in questo senso è molto utile ed è comunque cambiato in questi anni. Per esempio, ho notato che noi sul pranzo adesso, prima avevamo tantissimi bambini che accompagnavi a casa, adesso, come diceva Caterina, ci sono tanti bimbi che li accompagni, praticamente c'è una linea che funziona solo per andare da una mamma diurna, per esempio, ecco, mi viene da pensare.
E ci quindi... sono pochi uomini quindi che accompagnano, tutte donne difficile. Tendenzialmente?
No, qualche uomo c'è, sì. Per esempio nelle linee di Arbedo c'è un papà. A Balerna mi viene in mente c'è un papà, peraltro, anzi la figlia adesso va alle scuole medie e lui continua ad accompagnare invece la linea Pedibus. E tra l'altro dei nostri sondaggi, annualmente facciamo un sondaggio fra gli accompagnatori e risulta che comunque un buon terzo degli accompagnatori lavorano a tempo pieno e un buon terzo lavorano part time, per cui diciamo che non è necessario essere a casa, non avere un lavoro retribuito per trovare il tempo per fare il pedibus, che in realtà è poco, diciamo, anche perché ognuno può scegliere se farlo, se accompagnare una volta a settimana, addirittura una volta ogni 2 settimane, se ci sono diversi volontari che si mettono a disposizione, ovviamente l'impegno proporzionalmente va a diminuire.
Quindi c'è chi fa la mattina, chi sul pranzo.
Sì, sì, sì. Io per esempio a Casdano abbiamo 3 linee e 8 corse giornaliere e 12 volontari. 12 volontari, insomma,
una squadra,
un marasmo.
Una bella sì, squadra, una bella, certo.
Una bella confusion.
E quindi avete detto appunto che c'è un grande cambio, no? Nelle esigenze sì. delle famiglie, sì. nelle esigenze anche dei ragazzi. Non lo so, come eravate voi alla stessa età, adesso l'età più piccola che avete di ragazzi, di giovani?
Noi solo elementari.
Voi sei?
Dalla scuola infanzia.
Elisabetta?
4 anni. Sì,
ecco, quindi dai 4 ai 6 anni i bambini oggi sono diversi da quelli che eravamo...
Sì.
Noi, voi, insomma, non
noi
lo so.
Di rimbambiti, noi loro, cioè, ci insegnano a noi cosa fare.
No, sono più persi in realtà.
No,
dice
Elisabetta. Sono certi aspetti, però, sì. però...
Quali sono le differenze che notate di più?
Hanno dei caratterini belli, cioè io anche negli ultimi
anche
anni...
quel bullino però aveva un brutto...
Sì, hai ragione.
Adesso no, adesso sono più...
No, diciamo che sono molto... cioè io li vedo molto svegli rispetto a come eravamo noi. Hanno molti stimoli, non lo so. Però è vero che sul fatto della sicurezza sono molto più distratti.
C'è la faccenda dell'autostima.
Ecco, è cambiata da questa.
Sì. L'autostima è molto forte in questi bambini.
Ah, è fanno più forte questi bambini?
Sì, hanno i loro confini, cioè bisogna rispettarli tanto. E poi appunto questo fatto di partecipare li sprona a sentirsi superiori un pochettino. Noi non inquiniamo, noi siamo qui per non inquinare. E ripetono questa cosa ed è bellissimo.
Si sentono già parte di un'elite.
Esatto, esatto. Ed è bello perché giustamente questa condivisione con l'ambiente è il messaggio che passa per loro.
Sì, io a volte mi sento in colpa perché magari io odio le persone che non rispettano le regole in generale, infatti su questo mi sento abbastanza svizzera. Però mi dà fastidio la gente che passa nei divieti con la macchina, che parcheggia nella zona biciclette e lo dico delle volte apertamente e mi accorgo che i bambini assorbono e magari quando andiamo mi dicono guarda quello con la macchina che passa qui, non deve passare, dico mamma mia.
C'è questa autostima. Che
imparano, ci ascoltano e
assorbono
magari
tutto.
saranno degli adulti, non lo so se poi rimane, però magari un sassolino lo metti, no?
Una
monetina.
È poi l'autostima? È la consapevolezza del proprio valore, di fare una cosa di valore, è quello.
Quindi questo è importante insegnare già, perché i problemi che poi si hanno da adulti sono proprio legati tendenzialmente all'autostima. Quindi da bambini bisogna già imparare.